Interlinea, leggete tra le righe con noi.
E bentornati, bentornati a tutti e a tutte su Interlinea Radio Statale. Noi siamo felicissime di riessere qui, anche perché abbiamo saltato qualche puntata, Ele, o sbaglio?
Ma giusto un paio.
Giusto un paio. E quindi non ci sentite da un po'? Quanto
da
sarà?
Da tipo 2 mesi.
Da tipo 2 mesi. Mi sembra veramente di essere ritornata post periodo estivo. Mm-hmm. E è molto strano. E peraltro non abbiamo con noi nemmeno Gaia, quindi siamo solo io e
Gaia, ascoltatori, sta preparando il suo ultimo esame dell'università.
Facciamole un in bocca al lupo,
esatto.
Fortissimo.
Pensate a lei il 23.
Esatto.
Tra quanti giorni è?
Sì, ultimissimo esame dell'università, aiuto, che ansia. Ma a me ne mancano 2, Ele, posso dire? 2 esami.
Davvero?
Sì, sì, 2 esami e poi basta pure io. Va bene, ok, allora siamo ritornate su Interlinea, noi siamo super felici. Di che cosa parleremo quindi oggi? Allora, oggi puntata abbiamo pensato di parlare dell'editoria, quindi Elena inizialmente vi parlerà un po' della storia dell'editoria, da dove nasce, come nasce, quando nasce, e io invece cercherò un po' di spiegarvi che cosa c'è dietro l'editoria, anche perché peraltro è un argomento che a me è sempre molto interessato. A volte si parla di editoria, dell'industria del libro, però poi concretamente quali siano effettivamente i ruoli all'interno dell'editoria, di questo si sa sempre abbastanza poco, e quindi ci interessava approfondire un po' l'argomento.
Sì, ci interessava tantissimo, anche perché io a settembre ho dato un esame che può non chiamarsi storia della stampa dell'editoria.
Ah, quindi tu sei super sul pezzo.
Io sono preparatissima.
Io chiaramente, come sempre, da studentessa di filosofia mi farò correggere, sarò molto aperta alle corretture a questo punto. E niente, quindi, allora, io direi che possiamo cominciare con una brevissima storia dell'editoria, mentre Ele sta un attimo sistemando il mixer, perché in tutto ciò ci sono anche i soliti piccolissimi problemi tecnici.
Prima non eravamo live.
Ok, adesso siamo live e ci siamo, stiamo comunicando con il tecnico. Io chiaramente
esatto,
sono
ragazze.
Qua così a guardare, perché sono sempre molto utile da questo punto di
no,
vista.
No, perché per chi ci sta ascoltando live, in realtà, come voi sapete perché ci state ascoltando live, oggi è venerdì alle 10, invece noi di solito siamo mercoledì alle 11.
Esatto.
E quindi abbiamo tipo distrutto l'ecosistema di Radio Statale
con questi nostri
cambiamenti.
Sì, infatti peraltro, cioè, non ci sentite da 2 mesi, manca Gaia, andiamo in onda in un orario tipo non solito, cioè cos'altro.
Cioè
cos'altro. Dobbiamo per forza portarvi una puntata tipo interessantissima, perché sennò a questo punto ce ne andiamo anche
esatto,
a casa.
Esatto, cioè, però è molto interessante, molto interessante.
Ok, Ele, allora illuminaci sulla storia dell'editoria, fai riferimento a questo esame, sarai preparatissima.
Sì, allora, detto che ho aperto per sbaglio il documento in cui avevo scritto la puntata dei titoli lunghissimi, ma vabbè. Allora, parliamo di come nasce l'editoria. Allora, l'editoria nasce come industria per la produzione in serie di libri. Questa è tipo la definizione che fa il professore all'inizio lezione, per essere sicuro che gli studenti sappiano di cosa stiamo parlando. L'editoria è prima di tutto un'attività culturale basata sulla scelta e la cura dei contenuti creati da artisti, scienziati, filosofi, eccetera, per portarli trasformati in oggetto fisico fino all'utente finale, il lettore. Quindi adesso, quando noi parliamo di libro, è libro l'oggetto libro, non è il manoscritto o il testo. No, scusate, il manoscritto sì, perché il manoscritto è un oggetto libro. Però non è il testo.
Sì,
non
è il libro in quanto contenuto, ma è il libro in quanto
oggetto fisico.
Oggetto fisico.
C'è un testo che è stato editato, si è stata scelta la carta, come stamparlo, come se non stamparlo, in che collana metterlo, bla bla bla.
Certo.
Quindi, anche prima della nascita della stampa, possiamo pensare a figure che si occupano appunto della creazione dell'oggetto libro, in monasteri o copisterie universitarie, appunto dove si fanno i manoscritti. Sì, avevano le copisterie universitarie anche prima della stampa.
Ma va?
I prof e gli studenti mandavano a copiare, praticamente, cioè andavano nella stamperia e, scusate, nel posto dove facevano i manoscritti, mandavano a copiare le dispense.
Cioè, c'erano questi qua che copiavano tutte le
dispense,
cose, tipo monaci amanuensi.
Esatto, e poi gli studenti se le compravano.
Ah, beh, lavoraccio,
cioè,
posso dire lavoraccio.
Uguali, ragazzi, siamo uguali. Ma in realtà poi la vera e propria editoria, come la conosciamo noi adesso, nasce con la stampa. Il primo editore non è il signor Gutenberg, che, come probabilmente voi sapete, è il creatore della stampa caratteri mobili, ma La stampa a caratteri mobili in realtà nasce 400 anni prima in Cina.
Ok.
Inventata da Bisheng, che però usa materiali diversi. Lui usa la porcellana, che non va bene perché è troppo fragile. Anche in Asia si usa la terracotta, però anche quella è troppo fragile. E si cerca anche di usare il legno, ma l'inchiostro poi entra nel legno ed è assolutamente inutile usarli. E quindi il fatto che Gutenberg usi questa lega, adesso non chiedetemi di quale metalli, diciamo rivoluziona la cosa, perché poi da lì scoppia un po' la stampa. Tornando a noi, quindi Gutenberg in realtà era solo uno stampatore. Besti stampa e basta. Lui non cura le edizioni, non cura i libri, no. Lui no. Allora, in realtà il primo vero precursore del moderno editore, quindi non è proprio neanche editore come lo pensiamo noi, è l'unico e solo, dillo Ceci, esatto, Aldo Manuzio.
Aspetta, perché questo nome mi rievoca delle reminiscenze di linguistica italiana, perché anche io
ma questo nome è in ogni corso universitario.
Vabbè, non sminuire quello che sto dicendo. Linguistica italiana, e io posso dire che Aldo Manuzio,
cosa
adesso
dici?
Magari dico tipo una cavolata allucinante,
ma ti correggo.
Ok, grazie, sei qua per questo. Aldo Manuzio, che è lo stampatore di Bembo, ha tipo avuto un sodalizio artistico con Bembo.
È possibile.
È
molto
l'accendiamo.
Possibile.
Ok.
Allora, Mr. Manuzio inizia la sua attività a Venezia nel 1494 come tipografo e libraio. Però lui appunto non stampa e basta come Gutenberg. Lui cura il processo di preparazione del libro nel suo complesso e nel caso anche di autori viventi si interfaccia con l'autore. Secondo me la cosa più importante da sapere di Manuzio è che lui non è che stampa i libri e basta, ma ha una propria idea di una linea editoriale, di una collana, perché lui, diciamo, credeva molto nel tornare ai classici, cioè lui crede nei classici greci e latini che in quegli anni erano un po' soppiantati dalla letteratura volgare, quindi lui decide di stampare solo, all'inizio poi cambierà idea, classici greci e latini, quindi anche questo fatto che lui crea una collana ci sembra molto moderno, e invece certo, è stato creato agli albori della stampa. Quindi hanno le dispense, hanno le collane, hanno i generi popolari, manca solo il banchetto di TikTok consiglia, e poi le stamperie dell'epoca erano proprio uguali alle librerie di oggi. Sì, perché ci sono anche, tra l'altro, in quegli anni i generi boom che tutti vogliono. In quegli anni, provo a indovinare.
Qual era il genere? Allora, siamo nel 1500.
Sì,
quindi
inizio
poco prima. La Bibbia?
No, vabbè, troppo classico.
Però tipo Johannes Gutenberg. Lui, Gutenberg, facciamo Gutenberg. So che tipo il libro che aveva maggiormente stampato è stata proprio la Bibbia, se non erro.
Sì, possibilissimo.
Quindi possiamo dire che è una risposta accettabile.
Ma io sto parlando di un trend che avviene poco dopo, soprattutto in Italia, ma in realtà anche in Europa in generale, ed è quello delle raccolte di lettere.
Ah, raccolte di lettere,
cioè,
ok.
Andavano un sacco le raccolte di lettere.
Ok.
Ma c'erano proprio anche i drama, i gossip, cioè, ma io ti ho mandato la lettera e poi tu l'hai venduta per farla pubblicare.
Eh sì, peraltro, cioè, perché le lettere nascono chiaramente come lettere private, però esatto, poi venivano pubblicate.
Poi, allora, c'è chi in realtà scrive le lettere apposta tipo per fare tipo la guida di come scrivere le lettere, però invece altri dicono, cazzo, cioè...
Cioè,
voglio che le mie lettere vengano pubblicate.
Beh,
io adesso le vendo a un mio amico e poi o lui, cioè le mando a un mio amico e poi o lui le vende o qualcuno gliele ruba, gliele prende.
No, bruttissimo.
Cioè,
alla fine è una violazione della privacy. Tu pensa oggi a scrivere i nostri messaggini. Cioè, pensa se questi messaggi...
La raccolta di messaggi
frega,
WhatsApp.
Di cui non frega assolutamente nulla a nessuno, ma facciamo finta che fossero tipo la cosa più interessante,
esatto,
del mondo. Pensate se venissero pubblicati. Cioè, vabbè, tremendo.
E niente, allora, dopo questo... diciamo questa mini introduzione, vi do giusto un paio di curiosità e dopo vi mando una canzone. Allora, la Cambridge University Press è una delle case editrici più vecchie, fondata nel 1534 da niente poco di meno che Enrico VIII.
Wow.
La carta bianchissima che usiamo oggi è stata creata nel 1744 da un chimico svedese che usa il cloro per sbiancare la carta.
Ma va?
Quindi prima non era bianca come ce l'abbiamo oggi la carta.
Ah.
Prima era gialla.
Era giallognola.
Era gialla. Le copertine nascono ancora più tardi.
Quindi prima, è vero, prima non c'erano le copertine.
Prima non c'erano le copertine. Le copertine nascono nel 1832. E tu dirai, ma che cazzo vuol dire ascoltatore ideale? Tutti si farai questa domanda. Ed è un'ottima domanda, effettivamente. Perché prima, quando andavi nello shop di Aldo Manuzio, non è che vedevi il librone di pelle come lo immagini oggi, sai, i libri di allora, il librone di pelle, così. Ma c'erano solo le pagine tenute insieme da un filo. Ah. Una volta che tu lo compravi, a seconda di quanti soldi avevi, di quanto eri ricco, del pacchettino che volevi farti fare, o ti facevi fare la rubricazione, basta, che era la lettera in rosso all'inizio del capitolo, oppure ti facevi fare le illustrazioni così, e a seconda di quanto volevi spendere, ti facevi anche fare la copertina, però appunto... Okay. Non ti vendevano,
certo,
il libro con la copertina.
Non guida, cioè la copertina non guidava nella scelta.
Esatto.
Perché alla fine oggi
te la facevi fare te.
È strano, perché oggi chiaramente quando andiamo in libreria, cioè, chiaramente poi i lettori più bravi vanno a leggere forse le prime pagine. Cioè io guardo molto la copertina,
sì,
onestamente.
Sì, anche io.
L'edizione, la copertina, la casa editrice.
Ti
cioè,
dirò,
sono cose che guardo.
E se un libro mi ispira ma la copertina fa cagare, non lo prendo.
Addirittura.
Perché devo avere quell'oggetto bruttissimo nella mia libreria. Cioè la mia libreria è bellissima.
Beh, però...
c'ho le lucine dietro rosa. Cioè...
Ah, no, è vero però, cioè la copertina è importante. Boh, non lo so, tipo io adoro gli Adelphi. Sì, non,
ce
non,
la potevamo insomma, immaginare.
Sì, tipo quando siamo andati io e Elena alla fiera del libro, al Salone del Libro, io tipo mi sono fermata un sacco nel reparto, insomma,
nello
dedicato
agli
Adelphi. Elena era così a braccio concerto, dire Ceci.
No, vabbè, cioè io ho guardato per 10 minuti, ma lei sta lì un'ora e mezza. Cioè, nel senso,
perché...
io posso anche cercare di interessarmi.
No, perché a me piace Adelphi, piace moltissimo. Sì, vabbè.
Ma poi ne ho preso uno io. Ho
Cosa
preso? Adesso dico la cagata assurda. Ho scritto, ho preso come scrivere un testo radiofonico di un autore famosissimo italiano.
Eco, forse?
Sì, forse di Umberto Eco, che l'ho letto poi.
L'hai letto in treno
mentre tornavamo.
Sì, vero, invece ho dormito. Comunque, e a me di Adelphi piace moltissimo sia i contenuti, insomma, la linea editoriale, quello che pubblica, però anche la copertina, l'impaginazione. Uh-huh. Quindi la copertina guida molto nelle scelte.
Sì, sì. E invece la copertina nasce negli anni 30-40 del 1800, cioè il libro che viene venduto con la copertina. E il primo trend di copertina è che il libro sia semplicemente coperto di tessuto e sul tessuto poi viene impresso un disegno con la foglia d'oro.
Ah.
E quindi queste sono le copertine più famose / popolari dei primi anni della copertina. Ok, ora io ho finito i fun facts e dopo vi parlerò un attimo di un paio di cose che secondo me potrebbero essere interessanti, cioè... come pubblicano i libri gli autori nei primi secoli dell'editoria.
Wow, bello.
E il diritto d'autore.
Bello, 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 sono curiosa. Mandiamo una canzone, allora, e mandiamo una canzone bellissima.
No, aspetta, perché io ti devo dire una cosa. Questa canzone, ora la puoi annunciare, però non è la canzone originale. È la versione bardcore, cioè fatta come se l'avessero creata nel Medioevo.
No, vabbè, ma io ti amo.
Perché
è no, vabbè, ma
la
io
puntata,
ti amo.
No?
Oddio.
Ok, quindi
non
mando la canzone.
Non so cosa aspettarmi. Shakira, Hips Don't Lie. Sentiamo.
Bardcore.
Rieccoci, io, cioè, ragazzi, non so voi, ma io sono impazzita per questa canzone. Ho detto ad Elena, ma cioè, tu sei un genio. Tu
Spero
sei
che
un
vi sia
genio.
Piaciuto. Dai, la lasciamo questa nell'editing,
no, ma assolutamente. Ma peraltro, Elena mi stava dicendo, questo è un piccolo spoiler per le prossime
Cosa
canzoni, che tutte le altre canzoni
sono
che metteremo
tutte così, esatto.
Sono così. Cioè, io direi, facciamo una puntata solo di musica medievale. A questo punto, vabbè, l'editoria è interessante, però cioè, possiamo anche
parlare
un altro
giorno. Però in realtà siete qua, ok, adesso che parliamo ci mutate, poi quando
esatto,
annunciamo la
esatto,
canzone.
Esatto, esatto, esatto. No, vabbè, ma io sto vedendo dei titoli tipo medieval cover che io impazzisco. Io impazzisco, ragazzi, cioè...
Sono contenta che ti piacciano. Allora, ultima parte brevissima di quello che... voglio dire sulle origini dell'editoria, perché cioè non vi faccio tutto un discorso su come pubblicare o sul diritto d'autore, ma solo nei primi anni com'era questa cosa.
Sì, anche perché sennò mi rubi la parte.
No, esatto. Cioè... Allora, come pubblicare nei primi secoli dell'editoria? Mm. Allora, ora del 1800, cioè prima era un casotto, ma ora del 1800 compaiono due modelli di pubblicazioni che vengono più o meno seguiti. Nel primo modello l'autore poteva vendere il copyright all'editore e ricevere un pagamento singolo per i diritti.
Ok.
Cioè tipo $3 per il mio manoscritto. Uh-huh. Oppure il libro poteva essere pubblicato su commissione. L'editore quindi anticipava il costo di produzione e teneva i profitti fino a che non aveva recuperato dell'investimento. Dopodiché l'editore teneva il 10% dei profitti circa e il resto andava all'autore.
Ok.
Però questo secondo metodo era un po' rischioso perché se le vendite non arrivavano al costo di produzione, poi l'autore doveva mettere i soldi.
Andava in perdita.
Per recuperare, diciamo, l'investimento dell'editore.
Ok. E questo quando? In che secolo?
Questo... Allora, nel 1800 abbiamo questi due metodi, però chiaramente questo anche prima.
Ah, ok.
Cioè, entrambi questi metodi esistono anche prima.
Quindi i grandi, diciamo, della letteratura, senza sminuire questi secoli,
esatto,
hanno pubblicato in questo modo.
Esatto.
Ok.
E l'altra cosa interessante è il diritto d'autore dell'epoca.
Questo è molto interessante.
Perché come il consenso non era un concetto che esisteva per il sesso, non esisteva neanche per il diritto d'autore. Allora, un antenato del diritto d'autore che magari non conoscerete è il sistema di privilegi.
Ok, dimmi di più, dimmi di più.
Il sistema di privilegi nasce a Venezia nel XV secolo. E i privilegi però non riguardano gli autori, bensì gli stampatori. Cioè, gli stampatori scrivono al governo della città o di dove cazzo siano e fanno: ciao besti, io ti pago e voglio avere il diritto di essere l'unico che pubblica in questa città o in questo stato per 20, 30, 40 anni questo libro oppure questo autore.
Ok, cioè i diritti per gli autori invece no.
E sti cazzi.
Ah, solo per gli stampatori? Ma abbiamo un mondo al rovescio.
Esatto.
Ma va?
Ma che poi in realtà questa cosa neanche veniva rispettata, perché chiaramente, come ti puoi immaginare, la pirateria in quegli anni era...
Certo, no, però mi sorprende molto che comunque, vabbè, poi non sarà stata particolarmente rispettata, però a livello legale c'era una legge che andava a tutelare gli stampatori, mm-hmm, che comunque sì, cioè, capisco, però, cioè, voglio dire, tuteliamo anche gli autori a questo
esatto
punto.
Esatto, e invece no. Tra l'altro, perché in realtà questo sistema di privilegi era molto importante, perché all'epoca... Cioè, creare l'oggetto libro era un lavorone, per cui serviva forza lavoro, dell'autore, dell'editore, certo, degli stampatori, cioè un sacco di roba. Il punto è che poi, quando un pirata del libro ottiene già l'oggetto libro, cioè il lavoro è già fatto. Può semplicemente dire, ok, lo faccio così, ricopiarlo e poi può venderlo chiaramente a un prezzo minore.
Certo.
E quindi per questo servivamo molto questo sistema di privilegi.
Okay, ok, ok.
Però non dura per sempre. Nel 1710 in Gran Bretagna, sotto il regno della regina Anna Stuart, viene abbattuto il sistema dei privilegi. Tale atto aveva l'intento di garantire il copyright degli autori delle opere, scusate, il copyright agli autori delle opere, per una durata di 14 anni, i quali potevano essere rinnovati nel caso in cui l'autore fosse ancora in vita, e di fornire una protezione di 21 anni per tutti i libri pubblicati precedentemente alla pubblicazione dello statuto. Quindi il copyright viene dato all'autore, cioè è l'autore che dice okay, io mi interfaccio con questo editore, pubblico la mia roba, però i diritti sono miei, e poi se vado a pubblicarlo da qualcun altro comunque... I diritti sono sempre miei.
Ok, vedi, gli inglesi sono sempre più avanti.
Sempre
non
più avanti.
Non c'è un cavolo da fare.
Assolutamente.
No, interessante però come
no,
argomento...
Anna Stuarda, cioè, ma Queen.
Anna Stuarda. Queen. No, sì, no, interessante anche perché, vabbè, ci sono chiaramente delle cose che diamo per scontato,
esatto,
però
sì, sì.
Se vai indietro
nel tempo...
Ma tu
hai presente tutte le battaglie legali?
Ma veramente, cioè, immaginati.
Di autori...
Immaginati.
Adesso mi ricordo, che ho studiato un autore, di cui purtroppo non ricordo il nome, che prima pubblica per una casa editrice per un tizio, non era una casa editrice all'epoca,
okay,
E poi però non finisce il libro, va da un altro, però il primo gli fa causa perché... Forse Goldoni.
Oddio, questa cosa la so anch'io. Aspetta.
Forse Goldoni.
Goldoni. Però è un ricordo, è una cosa che mi sta... Goldoni. Adesso ci penso.
Ci pensiamo. Ci che penso. Tipo dice, ah, pubblico le commedie con te, però poi sì, vado un altro però, e pubblica sì. le altre. Il ma primo dice, me, ma ti faccio causa!
Ma secondo me, peraltro... È possibile che ne abbiamo parlato anche in una puntata di questa cosa? Quando eravamo in quarantena, l'ha accennato qualcuno?
In quarantena, forse fra.
Forse fra.
Perché io l'ho studiato appunto per l'esame di settembre, quindi prima di agosto non avrei saputo dirti nulla di questa cosa. E niente. Interessante. Tante cose che diamo per scontato, mi piaceva dare
sì,
una prospettiva
sì, sì, sì,
del passato.
Assolutamente.
Com'era.
Di come il mondo funzionasse al contrario. E ritornando esatto. al passato, io direi che possiamo anche mandare la prossima canzone.
Dai, mandala.
Sempre medievale. Vai, mandala tu. Ti do questo onore solo perché voglio annunciare le prossime.
Call Me By Your Name di Lil Nas X.
E rieccoci, che genialata è questa cosa, cioè che genialata è questa cosa.
Sono contenta che sia piaciuta la scelta.
Sì, ma perché? Da dove deriva questa idea? Facci capire da dove viene l'ispirazione del genio.
Ma niente, cioè io ho presente queste cover bardcore perché erano popolari, cioè popolari. Erano stati fatti un paio di meme quando le avevano fatte per tipo canzoni di Doja Cat.
Ok.
Per WAP di Megan Stallion
okay.
e Cardi B, che dici, cioè, sono canzoni per twerkare, la fanno hardcore.
Ma bellissimo, ma io vorrei vedere se qualcuno riesce a twerkare lo stesso su queste.
Sì, secondo me sì.
Dici? Madonna, sì. Che bello.
No, sono molto belle, cioè, se cercate hardcore, medieval cover, così ne trovate un sacco, potete sbizzarrirvi. Però... Torniamo alla
bene, torniamo
quella
a
che
noi.
Dovrebbe essere
sta...
la vera star
infatti,
della puntata.
Allora, Ele, devo dire questa cosa. Cioè, bella idea. Ci sto un po' distraendo dal focus principale, posso dire. Perché adesso io non so se quando pubblichiamo la puntata su Spotify dobbiamo intitolarla Canzoni Medievali o dobbiamo intitolarla Puntata sull'editoria. Cioè, è un dubbio che mi verrà, sappilo.
Interline è un programma di musica medievale.
Ce ne intendiamo molto,
non
infatti.
È un programma
vogliamo
di
farvi
letteratura.
Vedere come siamo delle persone estremamente acculturate e non solamente sui libri,
ma anche
sulla
musica
medievale. Bene, ritorniamo a noi, smettiamola di dire cazzate, per favore. Allora, ora parliamo...
Tu di cosa ci parli?
Di cosa parliamo? Bene, Elena vi ha tracciato maggiormente un profilo storico dell'editoria,
yes.
Quindi vi ha detto
perché
quando è nata,
l'esame.
Perché ha fatto l'esame. Puoi anche non dirlo, puoi dire che sono delle conoscenze tue.
Esatto,
puoi dire
sono
che
conoscenze
tu sei...
mie.
Sì, perché...
Io leggo i libri di storia della stampa dell'editoria
no,
nel
ma
tempo
infatti,
libero.
Ma perché chiaramente tu quando sei, per esempio, al mare o nelle vacanze di Natale, cioè tu non è che ti rilassi, tu
no.
prendi dei saggi e approfondisci.
Esatto.
Questo è veramente il bello di Elena. E anche
delle
il
vacanze.
Mio perché noi siamo fatte così. Allora, ma non lo so, ma ragazzi, ma sta degenerando qui. Ma cosa stiamo dicendo? Cioè, obiettivamente, di cosa stiamo parlando?
Ma di cosa ci parli oggi?
Va bene, di cosa parliamo oggi? Questa cosa delle canzoni medievali ci sta distraendo troppo. Parliamo del lavoro in casa editrice. Perché, appunto, come dicevo prima, molto spesso non si sa effettivamente quali ruoli effettivi stiano all'interno del mondo dell'editoria. Per esempio, a me è un mondo che ha sempre affascinato. Sin da quando ero più piccola, no? Il mondo del libro, però a volte sia molto, cioè nel senso, questa concezione quasi romantica, no? Del libro, il libro che viene pubblicato, però dietro la pubblicazione del libro, al di là diciamo
c'è un
di
botto
tutto,
di gente.
C'è tantissima gente, al di là poi, vabbè, adesso ve ne parlerò, dei correttori di bozze, quindi diciamo di coloro che si occupano della parte più contenutistica.
Che guarda la tua merda scritta.
Esatto,
che
dice,
e dice, cazzo,
ma che cos'è,
questo?
Ma correggiamo tutto, ma è tutto sbagliato, cioè a parte chi fa questo di mestiere... che poi peraltro il correttore di bozze è anche, diciamo, un ruolo più basso, cioè quando entri in una casa editrice di solito parti da lì e poi pian piano sali se riesci.
Pulisce anche i gesti della casa editrice per arrivare a fine mese il correttore di bozze.
Sì, sicuramente. No, però appunto in realtà c'è anche tutta una questione più chiaramente economica dietro, che si stacca poi, diciamo, da tutta la parte più contenutistica. Quindi veniamo al dunque. Premessa: ogni casa editrice ha una propria linea editoriale, magari dico anche cose scontate, ma mi sembra anche giusto ribadirlo. La linea editoriale,
come Aldo Manuzio.
Quello era un pochino meno scontato, devo dire, la tua parte. Io...
ma solo perché tu non conosci il King.
Ah, perché non sono io abbastanza culturata.
Snoccioleresti queste cose.
Queste vacanze di Natale non le ho spese a leggere Aldo Manuzio.
Esatto.
Mi dispiace. I libri stampati da Aldo Manuzio. Quindi, che cos'è una linea editoriale? La linea editoriale è la scelta di che cosa pubblicare e che cosa no, quindi di che direzione dare alla casa editrice per creare un marchio riconoscibile. Cioè, nel momento in cui noi andiamo in una libreria e vediamo, non lo so, da una parte i miei amatissimi Adelphi e dall'altra parte Mondadori, riconosciamo che ci sono due impronte differenti e queste impronte differenti sono date proprio appunto da una linea editoriale diversa. Facciamo adesso una divisione netta tra i diversi ruoli della casa editrice. Peraltro sottolineiamo anche questo, cioè io adesso faccio una divisione più netta, più scandita, ma le competenze richieste non sono mai completamente settorializzate, nel senso che una persona che lavori in una casa editrice deve avere competenze generalmente grafiche, di economia, di editor. Cioè una persona che lavora all'interno di una casa editrice, per quanto vi sia chiaramente un distinguo, una distinzione tra i diversi settori, deve avere delle competenze generali,
deve sapere tutto,
deve sapere un po' tutto. Poi chiaramente poi si specializzerà maggiormente in un ruolo o in un altro, ma delle competenze generali e di base comunque le deve avere. Allora, cominciamo dalla direzione editoriale. La direzione editoriale sceglie il percorso che la casa editrice deve intraprendere, quindi un pochino quello che vi dicevo prima, quindi quali sono gli autori, quali debbano essere i libri. Il direttore editoriale deve capire che cosa affascina il pubblico e trovare un compromesso, quindi tra questo fattore, quindi che cosa affascina il pubblico in quel momento particolare e anche la linea editoriale della casa editrice. Quindi deve decidere se pubblicare per esempio o no dei libri di Giulia De Lellis, per esempio, no? Che possono particolarmente piacere al pubblico. Beh, credo che comunque siano quei libri degli influencer, vendano comunque
sì, tanto.
Soprattutto per la fascia adolescenziale. E quindi la Mondadori per esempio viene molto a patto con questo, infatti. Se tu guardi, quei libri lì sono principalmente stampati da Mondadori. Gli Adelphi ancora non stampano libri di Giulia De Lellis fino a prova contraria. Allora, il processo, partiamo da questo processo editoriale a monte. Allora, il libro deve chiaramente innanzitutto essere scritto, quindi partiamo dal libro come contenuto, perché come vi dicevo c'è una parte del libro come contenuto dove c'è l'autore, c'è il processo di correzione, e poi dall'altra parte c'è invece il libro come prodotto nell'industria del libro, nell'editoria. Quindi abbiamo inizialmente, dal punto di vista del libro come contenuto, la figura dell'autore, che vabbè, chiaramente deve sapere scrivere, nel senso che deve saper trattare un determinato tema.
Debatable.
Infatti, chiaramente possiamo dire in linea teorica, perché poi praticamente non è sempre così. Comunque, in teoria l'autore dovrebbe sapere scrivere, dovrebbe sapere evolvere una determinata trama con un linguaggio coerente con la trama, con la sinossi. Quindi il primo processo chiaramente è quello dell'autore che scrive il suo testo, che scrive il suo libro. Una volta che il libro è stato scritto, si arriva al cosiddetto scouting, cioè bisogna proporre questo testo, questo libro che è appena stato scritto, alla casa editrice. E da chi viene fatta questa proposta? Questa proposta viene fatta da agenti o da agenzie letterarie, che hanno il compito anche di tutelare l'autore. Chi si occupa dello scouting è tenuto a realizzare anche delle relazioni settimanali in cui mette in evidenza il panorama letterario del momento, quindi tutto ciò che gira al momento, fa queste relazioni in cui insomma presenta tutti i libri del momento, comunque quelli che potrebbero essere più gettonati, anche quelli che si trovano sul Wattpad per esempio. E a partire dal lavoro di queste agenzie, quindi dalle relazioni di queste agenzie, ecco che le case editrice poi vanno a sezionare ciò che può loro interessare e ciò che può loro non interessare. Questo per quanto riguarda, diciamo, gli scrittori più nuovi, quindi queste relazioni sono anche utili per mettere magari in evidenza dei testi che vengono scritti da scrittori che non sono ancora conosciuti. Chiaramente chi scrive per il Wattpad probabilmente non è particolarmente conosciuto, diciamo, non nel ancora. Panorama. Non ancora, non ricordiamo ancora. La genesi.
Anna Todd, After, sei nel nostro cuore.
Non ancora conosciuto nel panorama letterario. Chiaramente ci sono anche degli scrittori che sono direttamente affiliati alle case editrici. E di
ma
questi...
adesso tra l'altro ci sono anche gli scrittori direttamente affiliati a Wattpad.
Ma va?
Cioè che vengono pagati per scrivere su Wattpad.
Ok, questo mi è totalmente nuovo.
Sì, sì.
Cioè vengono pagati per scrivere su
sì,
Wattpad.
Sì, perché adesso Wattpad è un po' cambiato. Se non mi sbaglio, tipo devi pagare per leggere i capitoli oppure c'è tipo un sistema di abbonamento. Io
ma
uso AO3, quindi non mi abbasso su Wattpad.
Ma non è vero.
E quindi non so dirtelo. Però sì, sì. Ma tra l'altro hanno fatto pure una convention per gli scrittori, per non in Italia chiaramente, per... diciamo far vedere perché dovrebbero scrivere su Wattpad e non tipo su cioè pubblicare indipendentemente su Kindle, perché Amazon ha tutto un sistema di autoproduzione per gli autori che si possono autopubblicare i libri su Kindle. Ma ti sto rubando la parte, volevo solo del fatto che alcuni possono essere pagati
questo.
Per scrivere tu su
cioè
Wattpad.
non lo sapevo
sì,
proprio,
poi chi sia una ladrata che... per quanto ti paga poi Wattpad le commissioni così non lo so. Però,
certo, però era proprio esiste questa. Grazie Elena, grazie per esserti documentata in queste vacanze di Natale.
Prego, veramente.
Grazie per la tua enorme cultura. Ritorniamo a noi. Quindi
piacere.
Ci sono degli scrittori, come vi dicevo, che sono direttamente affiliati a delle case editrici particolari e di questo se ne occupa l'editor. Editor che si occupa chiaramente anche di ristampe, di nuove edizioni, quindi decide un po' che cosa andrà a fare la casa editrice in quel momento, quindi che cosa andare a ristampare, le nuove edizioni, chi pubblicare tra autori nuovi, autori quindi non conosciuti, autori invece già conosciuti dal pubblico.
Tra l'altro,
casa editrice.
Scusa, faccio una parentesi.
Dimmi tutto.
Ad esempio, una linea, una collana, e adesso Oscar Mondadori, cioè io Oscar Mondadori ti amo, che stanno pubblicando le Dan May. Stanno pubblicando i romanzi, cioè stanno per pubblicare i romanzi cinesi di cui avevo parlato.
Ah, ok.
Che avevo fatto la puntata dicendo, questi adesso si trovano solo in inglese così.
Ah, e stanno pubblicando?
Sì, li stanno facendo. Cioè, li stanno traducendo e li pubblicheranno.
Ecco, questa è la classica lettura che vorresti fare a Natale.
Io quando ho visto il post di Oscar Mondadori...
Sì, mi fa molto ridere perché poi io e Elena abbiamo gusti molto diversi,
sì,
quindi
infatti.
Io sono qua a dire, stra interessante. Cioè,
sì,
sono super contenta per te. A me non interessa, ma va benissimo, andiamo avanti. Quindi, in ogni caso, che sia una ristampa, che sia il libro di un autore nuovo, di un autore già ben conosciuto dalla casa editrice, a questo punto il libro è stato scelto e quindi, insomma, è pronto per tutto il lavoro editoriale. Quindi, a questo punto ci si occupa di tutto il lavoro di rifinitura del testo in quanto contenuto e questo lavoro di rifinitura viene gestito dalla redazione. La redazione analizza il testo in quanto contenuto, lo controlla, lo corregge, eccetera. Abbiamo quindi il correttore di bozze, quindi quello
che pulisce i cessi.
È colui che fondamentalmente si occupa delle correzioni, quindi vede se ci sono dei refusi, la punteggiatura, eccetera, magari a livello grammaticale, eccetera. Abbiamo poi la fase di editing. Ci sono due tipi di editing, cioè quello che si occupa della cura editoriale della tipografia del testo, che quindi fondamentalmente vuole creare una continuità nell'aspetto stilistico del testo, quindi
cioè
il corpo,
quello che fa l'impaginazione,
l'interlinea, il carattere, sì, esatto, fa l'impaginazione, sceglie appunto il corpo da utilizzare, l'interlinea, il carattere e l'impaginazione, sì, detto in una parola, grazie
Raga,
Elena,
raga, hanno detto il titolo del programma.
Adesso silenzio per più o meno 5 minuti, per favore, perché non ero pronta a questa battuta. Era tanto cresciuta Elena con le canzoni medievali, ci siamo riabbassati,
esatto.
Quindi ti ringrazio. Ora
non
facciamo
potevo
un
alzare
po di,
troppo le aspettative.
Facciamo un po' di silenzio perché io non ero... Andiamo avanti. No, allora, quindi abbiamo due tipi di editing, dicevo. Quello che si occupa della cura editoriale del testo, del corpo, dell'interlinea e del carattere. E poi abbiamo un editing più contenutistico, quindi che si occupa della trama. Nel caso poi in cui serva c'è anche il lavoro di traduzione. Chiaramente moltissimi testi necessitano di essere tradotti. La traduzione è chiaramente correlata alla legge sul diritto d'autore e i traduttori, così come i correttori di bozze, vengono pagati per cartella, dove una cartella editoriale è formata indicativamente da 2000 battute. Quindi in base alle le cartelle insomma corrette oppure tradotte, vengono pagati i correttori di bozze, quelli che puliscono i cessi, e i traduttori. Alcuni testi chiaramente esigono anche delle immagini, quindi c'è, deve esserci anche tutta una parte di ricerca iconografica. Chi lo fa viene chiamato in Italia iconografo, in America photo editor.
Wow, questo yes. Non la sapevo.
Sì. Vedi che a volte dico anche cose in più
rispetto a quelle che hai detto. A volte anche io scopro qualcosa.
Grazie, grazie. Bene, una volta che il testo è stato corretto, tradotto, eccetera, il libro è praticamente creato. Fondamentale, quindi, a questo punto è il coordinamento di produzione. Quindi abbiamo parlato, diciamo, del libro che arriva nella casa editrice, che viene scelto, arriva attraverso un'agenzia, eccetera. A questo punto, nel momento in cui anche è stato corretto, è stato rifinito dal punto di vista stilistico e lessicale, ecco che bisogna passare alla parte, diciamo, più industriale. Quindi c'è il coordinamento della produzione. In cosa consiste questo coordinamento della produzione? Il coordinamento della produzione è il controllo che si applica alla produzione del libro da quando viene approvato alla sua messa in commercio. Il coordinamento stila delle tappe di produzione senza chiaramente affrontare i contenuti, cioè qua non dobbiamo parlare del libro come contenuto, come dicevo, ma del libro come prodotto. Quindi entra in gioco la sezione dell'ufficio di stampa, che in realtà si occupa di svariate cose in generale, dell'organizzazione di eventi, di fiere, delle interviste con l'autore, ma anche dell'invio, per esempio, del libro a giornalisti, oppure al giorno d'oggi all'invio del libro a book influencer. Quindi questi libri in questo modo possono essere pubblicizzati in modo tale, per l'appunto, che in qualche modo questo libro, la stampa di questo libro arrivi a più gente possibile.
Tra l'altro, sì, ascoltatori, perché lo so che ve lo stavate chiedendo quando ho detto book influencer. Anche noi abbiamo ricevuto delle richieste di leggere i libri che ci avrebbero mandato.
Ah, è vero.
E abbiamo detto di no.
Sì, però allora, io sono una persona molto gentile. Chiariamo questo punto. Io di norma le mie risposte negative sono: guarda, ti ringrazio, però no. Le risposte di Gaia
sì, sono un po' diverse quelle di Gaia.
E a me fa molto ridere perché Elena è la nostra mediatrice, Gaia sì. Diciamo che dice: ma tanto io queste persone non le conosco. Vabbè, lasciamo
un po'
stare,
c'è ragione.
La risposta sì,
un po' c'è ragione.
Io comunque me ne lavo le mani, io avrei...
Però niente, continuiamo.
Vabbè, continuiamo. Arriviamo quindi, dopo l'ufficio stampa, all'ufficio marketing. Quindi fondamentalmente l'ufficio marketing si occupa del posizionamento del prodotto nel mercato editoriale, e questo mette a punto diciamo due campagne. Da una parte abbiamo la campagna di sell-in, che è quella che si occupa della prevendita, e dall'altra parte invece abbiamo quella di sell-out, che è quella della previsione di quante copie quel libro venderà. Quindi di fronte al libro si fa una previsione in relazione al numero di copie che potrebbe vendere. Tipo, immagino che quelli di influencer si facciano, cioè, su quelli delle previsioni abbastanza alte, vabbè, o chiaramente adesso anche sugli autori più famosi, e poi magari ci sono gli autori che non hanno mai pubblicato, su cui si punta di meno.
E quindi... Tra l'altro, a proposito delle prevendite, vi siete mai chiesti perché i libri appena escono, cioè appena usciti, sono già best seller del New York Times? Sì, Elena, ce lo siamo chiesti, ma ce lo chiediamo ogni giorno. Grazie mille che adesso tu risponderai.
Vai, rispondi
a
rispondi.
Questa nostra domanda. È perché tutte le prevendite vengono considerate come vendite nella prima settimana d'uscita.
Tutte le prevendite?
Cioè, quindi, se un libro viene... Cioè, se un libro viene comprato in prevendita 26 milioni di volte... verrà considerato che sono state comprate 26 milioni di copie il primo giorno in cui è uscito.
Ma
per questo appena escono sono già nella classifica. Tu dici: cazzo, è uscito ieri, chi è che ha avuto tempo di prenderlo? Eh no, perché ci sono tutte le prevendite.
Ci sono tutte le prevendite. Ma vedi, Elena, tu insomma sei una risorsa umana.
Non è.
Sei veramente splendida.
Grazie.
Cioè, grazie per tutte queste info.
Ma prego,
illuminami la vita. Illuminamela in questa vita buia e priva di soddisfazioni, per favore, cioè ti adotto.
Mi adotti?
Sì.
Grazie. apprezzo molto. Prego. Addio mamma e papà. Parto con la
valigetta.
Mi hanno adottato.
Va bene, niente. Quindi a questo punto siamo arrivati alla fine del processo editoriale. Il libro viene stampato, distribuito e venduto. Poi chiaramente non è necessario che tutte queste sezioni vengano attuate. È anche possibile che la casa editrice si affidi a società o professionisti esterni. Però teoricamente diciamo che queste sono un po' insomma le fasi standard che permettono la pubblicazione di un libro.
Wow.
So che tu sai già queste cose.
No, ma no, no, un sacco di tipo Selina e Selauto non lo sapevo, cioè sono, mi sento molto acculturata adesso. C'ho un'acculturazione della Madonna in questo momento.
Acculturazione. Sì, no, però secondo me è interessante precisare, magari, cioè chiaramente alcune cose tipo la scrittura da parte dell'autore è abbastanza scontata, però davvero secondo me è un mondo che chiaramente tu studiando lettere conosci molto bene, però chi non studia magari lettere, non fa degli esami prettamente incentrati sul processo editoriale, non conosce bene, non sa bene che cosa avvenga all'interno.
Beh, ma io in realtà alcune di queste cose, cioè, le ho solo sapute perché ho fatto un laboratorio di traduzione letteraria con Dio Giuseppe Carrara, che ha fatto con noi anche un
andate
una puntata,
a recuperare
recuperatevela, e ha parlato un po' di queste cose. Poi anche una è arrivato un ospite, una traduttrice, che ha parlato di come lei può proporre una traduzione a una casa editrice. Tra l'altro, se vuoi proporre di tradurre un libro per una casa editrice, gli devi ad esempio mandare il perché quel libro sarebbe giusto per quella casa editrice, in che collana si potrebbe inserire, bla bla bla.
Certo.
Quindi per questo sapevo alcune cose, perché nei corsi normali per ora non le trattano, poi se farò la magistrale in editoria magari sì.
Immagino che le tratteranno. Allora, io direi di mandare... No, però, allora, io voglio mandare quella dopo, scusami.
Vabbè, ma abbiamo finito.
Appunto, io però voglio
okay.
mandare quella dopo.
Quella dopo, ok,
sì,
la sposto.
Si può fare?
Hai sposto.
Ok, grazie.
Ok, allora, grazie mille ascoltatori per averci ascoltati oggi, in diretta oppure dal futuro su Spotify. Non sappiamo quando verrà caricata questa puntata o quando sarà la nostra prossima puntata. Stiamo andando un po' alla giornata adesso che siamo in sessione. Speriamo che vi sia piaciuta e che abbiate trovato interessante questa puntata sull'editoria. Cecilia, vuoi fare una dedica? Vuoi dire qualcosa?
No, sì, speriamo che abbiate trovato interessante questa puntata. Speriamo che abbiate trovato interessanti soprattutto
le canzoni medievali.
Io non faccio particolare dedica alle fine delle puntate, perché al contrario delle mie carissime colleghe che dicono grazie papi per ascoltarmi, grazie amica X per ascoltarmi, a me non mi ascolta, cioè,
grazie Angelo. Questa è per te.
No, io diciamo che sono meno fortunata. No dai, non è vero.
Amici di
però non so mai a chi fare le dediche, quindi anzi faccio la dedica a me stessa.
Brava, self love,
esatto. Questo mi insegna Interlinea, amate voi stessi, basta, okay. La finisco, i baci per oggi.
Ultima canzone che mandiamo,
Olivia Rodrigo, Good For You.
Medievale
chiaramente.